Il tema di questa giornata lo possiamo riassumere con una parola sola: ascolto, ascolto. E teniamo come parola chiave, diciamo, quello che abbiamo sentito anche oggi nel brano del Vangelo, la parola di Maria, che dice ai servi: fate quello che vi dirà. Così i servi sono stati messi subito sull'attenti per ascoltare quello che Gesù avrebbe detto. Fate quello che vi dirà. Ed ecco che gli orecchi devono aprirsi per essere attenti ad ascoltare. Il nostro ascolto esiste, l'ascolto di Dio, perché il nostro Dio non è un Dio muto, è un Dio che parla. Dio parla. La lettera agli Ebrei comincia proprio così. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in molti modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che sostiene tutto con la potenza della sua parola. Il nostro Dio è un Dio che parla. E cosa significa questo? Significa che l'amore, che è Dio, perché Dio è amore, o se comprendiamo meglio a dir così, l'amore che c'è nel cuore di Dio non rimane chiuso in sé, ma si apre, si comunica, si dona. Se noi contempliamo questo amore di Dio, lo contempliamo in se stesso, nella realtà di Dio, noi lo chiamiamo Figlio, il Figlio. È l'amore che esce dal Padre, è l'amore che Dio dona, il Figlio. Se lo contempliamo in quanto arriva a noi, come comunicazione del cuore di Dio, allora lo chiamiamo, lo possiamo chiamare, parola, così come l'ha chiamato San Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo, la parola. Perché noi abbiamo questo modo per comunicare gli uni con gli altri, il modo della parola. Quindi pensiamo o intuiamo che anche quello che esce da Dio e arriva a noi è la parola di Dio. Perciò possiamo dare lo stesso nome di parola e di Figlio alla stessa realtà, cioè a quell'amore che arriva a noi da Dio Padre. Guardiamo un po' che differenza c'è tra la parola di Dio e la parola dell'uomo. La parola dell'uomo, lo vediamo tutti i giorni, può essere solo fiato, può essere solo voce, o può essere solo idea, anche se idea buona, ma solo idea, che non trasmette cuore, che non trasmette vita e amore. Quindi può essere la parola dell'uomo un veicolo vuoto, solo veicolo senza contenuto. Per esempio, noi vediamo quante parole vengono dette e anche che vogliono comunicare idee, però sono discorsi belli che non trasformano l'uomo, lo lasciano indifferente. Addirittura la parola dell'uomo può essere anche espressione di egoismo, può portare in sé egoismo e peccato, può essere veicolo di queste cose. Può anche qualche volta, o anche spesso, contenere amore la parola dell'uomo, come la parola della mamma al suo bambino. È una parola carica di amore, non è mai una parola vuota, indifferente. È carica di vita, quindi. Perché il bambino, attraverso la parola della mamma, sente arrivare a lui, sente giungere a lui amore, non solo un fiato. Con questo esempio forse può farci capire com'è la parola di Dio. La parola di Dio è solo carica di amore. È carica di amore. Ed è sempre carica di amore, perché è amore che si comunica a noi. È tutto l'amore di Dio, perché Dio dona tutto se stesso. È la vita di Dio donata a noi. L'amore di Dio, che è la sua vita, donata a noi. come generazione, come qualcosa che esce da Lui, non come qualcosa di estraneo che Lui crea, ma come qualcosa che esce da Lui. Per questo noi diciamo che il Figlio è generato, non creato. La parola di Dio ancora è una parola creatrice, perché è un amore, l'amore di Dio che fa essere, che fa esistere. Dio disse sia la luce, e la luce fu. È la parola di Dio, questo suo amore che crea. Dio crea attraverso la parola, cioè attraverso il Figlio suo, che è tutto l'amore del Padre che esce da Lui. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e niente è stato fatto senza di Lui, di tutto ciò che esiste, dice il Vangelo di Giovanni e anche San Paolo. Tanto che si può dire con quello che dice un salmo, la tua parola mi fa vivere, cioè è la tua parola che mi crea, che mi fa vivere. E io sento di essere vivo, di essere in vita, perché c'è la parola di Dio, è quella che mi riempie di vita, altrimenti sarei vuoto, anch'io morto. Dio si serve di ogni sua opera, di ogni fatto che succede per donare il suo amore, si serve di ogni cosa. La sua parola è l'amore che viene da Lui, e il veicolo con cui arriva a noi l'amore di Dio può essere vario, in molti modi, diceva l'autore della lettera agli Ebrei, Dio ha parlato agli uomini. Dio può adoperare parole per farci giungere il suo amore, ma può adoperare fatti, così ci parla con i fatti, ci parla con le cose che vediamo. E difatti tante volte noi siamo aiutati da un fiore, da un sasso, dalle stelle, da una montagna, da un cielo azzurro, siamo aiutati da queste cose a conoscere, a contemplare Dio e a ricevere qualcosa del suo amore, perché Dio si serve di tutto per parlarci, cioè per farci giungere l'amore che c'è nel suo cuore. Quindi non si esprime solo come voce l'amore di Dio, così come, o solo con parole, così come l'amore di una mamma non si esprime solo con parole per il bambino, ma si esprime con carezze, con sguardi, col biberon e con altre cose. Chi è che riceve la parola di Dio? Chi la riceve? A chi è indirizzata? È indirizzata all'uomo, cioè ad una creatura che si è rinchiusa nell'egocentrismo, ad una creatura che si è chiusa nell'egoismo, l'uomo, una creatura che non ha più voluto essere figlio di Dio, ma indipendente da Lui, che ha rifiutato di essere come Dio è, cioè amore che si dona. Quest'uomo, in questa sua situazione, è un po' come cieco e come sordo, che non vede i gesti d'amore di Dio e non sente le parole d'amore del Padre. Oppure le riesce a percepire solo relativamente poco, in misura ridotta rispetto a quello che Dio dona, e solo con gradualità, prima poco, poi di più, man mano che riceve, che si apre a ricevere questa comunicazione di Dio, ne può ricevere sempre con una gradualità abbastanza lenta, e quando ci sono condizioni favorevoli, l'uomo è tentato di vedere questa parola di Dio e di ascoltarla anzitutto come qualche cosa di estraneo che non gli interessa. E noi vediamo, se guardiamo l'esempio caratteristico ai tempi di Gesù, i farisei sentivano, ma la sentivano come estranea. Se pensiamo alla nostra esperienza, tante parole di Dio le abbiamo sentite, ma come estranee a noi. Poi, pian piano, o perché succede qualche fatto che ci mette nella condizione favorevole di ascoltare di più, di sentirla come nostra, allora ci sentiamo raggiunti personalmente, nell'intimo dalla parola di Dio. E allora avviene la scelta dell'uomo, o l'accoglie o la rifiuta, questa parola, questa comunicazione dell'amore di Dio. O l'accoglie o la rifiuta. E se l'accoglie, l'accoglie ancora secondo le sue limitate capacità, un po' alla volta. L'accoglienza della parola da parte nostra, come la chiamiamo? La chiamiamo semplicemente. Così chiamiamo anche l'atteggiamento dell'uomo verso le parole degli uomini. Noi ci ascoltiamo gli uni gli altri, ascoltiamo quello che uno dice. Così. Quando accogliamo la parola che viene da Dio, diciamo che siamo in ascolto. L'ascolto della parola di Dio, come sarà? Non sarà solo ascolto di parole, di concetti, ma accoglienza dell'amore di Dio, perché la parola di Dio è carica di amore. Quindi il vero ascolto di Dio sarà accoglienza dell'amore che viene da Dio attraverso quello che Lui attraverso il veicolo con cui Lui mi parla, che siano parole o fatti o cose o persone o situazioni, è accoglienza di amore, in qualunque modo esso si manifesti, il nostro ascolto. Non è solo quindi apertura di orecchi, ma è soprattutto apertura del cuore per ricevere questo amore. Ecco, l'ascolto è perciò l'atteggiamento fondamentale dell'uomo, l'atteggiamento fondamentale perché? Perché noi, egoisti e peccatori, abbiamo bisogno di ricevere continuamente l'amore di Dio per crescere come figli, per nascere come uomini veri, perché ci sia in noi vita, vita vera ed eterna. Quindi l'atteggiamento fondamentale è l'ascolto, l'accoglienza dell'amore di Dio. E quindi l'uomo, anche se peccatore ed egoista, starà in atteggiamento ricettivo di fronte a Dio, in ascolto, diciamo, con una parola semplice. Per poter stare in ascolto, l'uomo deve essere cosciente di due cose perlomeno. Primo, del proprio vuoto, di aver bisogno di qualcos'altro. Secondo, della pienezza di Dio, della sua bontà, perché se l'uomo si crede autosufficiente, crede di non aver bisogno d'altro, allora per lui ascoltare Dio sarà qualcosa di distaccato, di superficiale, oppure non lo ascolta nemmeno, o se Dio gli dice qualcosa lui lascia passare fuori dall'altro orecchio. Bisogna aver coscienza del proprio vuoto, del proprio bisogno, della propria incapacità e debolezza, e ancora aver coscienza della pienezza di Dio, sapere e credere che Dio è veramente tutto, perché se non credo che Lui è tutto, allora starò davanti a Dio ancora in atteggiamento critico e dirò sì, qualcosa lo prendo, ma andrò a cercare ancora altrove, andrò a cercare anche da altri. E allora l'ascolto non è vero, non è pieno. Bisogna proprio vedere e essere e avere questa coscienza che Dio è tutto. Allora non avremo davanti a Lui diffidenza e non avremo preoccupazione di cercare altrove. Allora l'ascolto, la nostra ricettività diventerà piena. È Dio stesso che ci sollecita ad ascoltarlo. Quante volte sentiamo in tutta la Bibbia, ascoltatelo, ascolta, ascoltatemi, perché non mi ascoltate? Una parola chiave è quello che si chiama lo Shema per gli ebrei, cioè una parola che è per loro la parola più importante, che è la preghiera più quotidiana e che la scrivono e la mettono in scatolette all'ingresso delle case, sulle porte. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Ecco, questa parola comincia così: ascolta Israele. Dio invita l'uomo all'ascolto, proprio perché Dio è cosciente che l'uomo ne ha bisogno e Dio è cosciente che solo Lui può darci ciò di cui noi abbiamo bisogno per riempirci di vita. Quindi Dio stesso ci fa notare la nostra povertà e la sua ricchezza. Ricorderete quell'esempio che viene detto dal profeta Isaia, no, dal profeta Geremia, 2:13. Dice così: il mio popolo ha commesso due iniquità. Hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Ecco, Dio cerca in tutti i modi di renderci coscienti che Lui è l'acqua viva e noi senza di Lui non siamo capaci di tenere la vita, di vivere come cisterne screpolate. L'acqua se ne va dalle cisterne screpolate. Dio stesso non solo ci rende coscienti del nostro bisogno, ma manda il suo Messia ad aprire gli orecchi ai sordi perché odano la sua voce, perché si accorgano di Lui. E lo ricevano, lo accolgano. Quindi il Messia non è solo annuncio che c'è l'amore di Dio per noi. È quest'annuncio ed è l'amore stesso di Dio. Per questo è la parola, Gesù. È la parola. Perché è l'annuncio che ci dice che c'è l'amore di Dio. Nello stesso tempo è tutto l'amore che possiamo ricevere. È tutta la divinità che possiamo ricevere. Il vero ascolto perciò dell'uomo nei confronti di Dio nasce in quella persona che si dispone a essere come Dio li mostrerà o a essere come Dio li chiederà, a fare quello che Dio li domanderà. Quindi l'uomo che sta in ascolto di Dio si svuota ancora di più dei propri progetti, delle proprie idee, delle proprie convinzioni addirittura, per accogliere quelle di Dio, soltanto le sue. Così il vero ascolto diventa fiducia piena e obbedienza, volontà di obbedire, desiderio e volontà di obbedire. In questo modo l'uomo che si mette con questa fiducia e con questa obbedienza piena davanti al Signore permette a Dio stesso di realizzare i suoi disegni, perché quell'uomo che ha fiducia e obbedirà potrà diventare così come Dio lo vuole. Quindi potrà mettere in evidenza qual è la volontà di Dio, la potenza di Dio, la bontà e la grandezza di Dio. Quindi il vero ascolto obbediente è collaborazione all'opera creatrice e rinnovatrice di Dio. Chi ascolta Dio ubbidendo gli dà occasione di manifestare la sua onnipotenza e la sua grandezza nella nostra debolezza. Proprio così come diceva San Paolo, che Dio si manifesta in chi è debole, manifesta la sua sapienza in chi è ignorante, in chi non ha istruito, manifesta le sue qualità divine in chi è povero peccatore. Ma questo avviene quando l'uomo sta in un ascolto vero. Abbiamo degli esempi nell'Antico e nel Nuovo Testamento, oltre a quegli esempi che ci sono già nella nostra vita che abbiamo sperimentato noi direttamente, ma quelli casomai li vediamo al pomeriggio. Abramo è il tipico esempio dell'uomo che ascolta con piena fiducia, con pieno abbandono e con obbedienza totale. Lo ricordate quando si sente dire: parti, vattene dal tuo paese, dalla tua parentela, verso un luogo dove ti mostrerò. Non gliel'ha neanche detto subito dove. E Abramo partì. L'altro esempio nella vita di Abramo: dammi il tuo figlio. E Abramo credeva che dare il figlio a Dio fosse sacrificarlo. E Abramo ubbidisce, sale sulla montagna, alza il coltello. Vediamo in Abramo l'atteggiamento più vero, più bello, di ascolto, fiducioso e obbediente. E così questo atteggiamento di Abramo gli ha dato a Dio l'occasione di realizzare in lui, in quell'uomo, in Abramo, i suoi disegni, di iniziare la storia della salvezza e di dimostrare la sua onnipotenza. Un altro esempio di ascolto è in Mosè. In Mosè. Un ascolto, quello di Mosè, almeno all'inizio, un po' meno esemplare. Perché Mosè cercava di tutto per evitare l'obbedienza. Ha ascoltato, ha sentito quello che Dio voleva da lui, tornare in Egitto, andare dal suo popolo per liberarlo, e Mosè mette tutte le mani che ha davanti per rifiutare questa obbedienza che lui ha sentito, che ha ascoltato, perché nell'uomo c'è ripugnanza, perché c'è egoismo in fondo e egocentrismo. La vita è più comoda se non si fa quello che Dio chiede. E quindi, almeno all'inizio, l'obbedienza di Mosè, cioè l'ascolto di Mosè, non era un ascolto obbediente. Lo è diventato durante la sua vita e la sua storia. Ma l'obbedienza, anche se faticosa per lui, è difficile, lo ha fatto diventare liberatore del popolo. Ha permesso a Dio di liberare il popolo attraverso questa obbedienza faticosa di Mosè. Samuele, anche un esempio classico di ascolto. Samuele era ragazzo che per ben 3 volte di notte si alza e tutte le 3 volte corre. Mi hai chiamato, eccomi. Credeva che fosse il sacerdote che era nell'altra stanza che lo chiamava. Mi hai chiamato, eccomi. Per 3 volte. 3ª volta, ubbidendo a quel che gli ha detto il sacerdote, dice: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Faccio quello che tu mi dirai. E finalmente l'esempio più pieno in tutti i sensi è quello di Maria. Maria che è tutto ascolto, è tutta obbedienza e quindi è tutta capacità di accogliere tutto quello che Dio le dà, e quindi Dio può darsi tutto a lei, e così in lei nasce il figlio. È apertura completa a Dio. Non oppone nulla, nessuna resistenza. Così che lei può ricevere tutta la parola, tutta la pienezza della parola di Dio. Addirittura, non solo nel suo cuore, ma addirittura nel suo corpo. Ecco l'ascolto vero della parola di Dio, l'ascolto vero di Dio lo vediamo in Maria. Il suo ascolto com'è? È prontezza e disponibilità. Eccomi, sono qui, avvenga di me quello che tu dici. Io non ho parole da aggiungere alle tue, avvenga di me quello che tu dici. Il cuore di Maria è così disponibile e tutt'uno con la volontà di Dio. voglio e faccio ciò che tu mi dici. Anch'io voglio quello che tu dici e faccio quello che tu dici. Si svuota delle proprie vedute, se ne avesse, delle proprie perplessità che avevano cominciato a sorgere, si svuota di tutto e entrano le parole e le realtà che Dio esprimerà. La prima volta Dio ha parlato a Maria tramite il messaggero, l'angelo, ma poi mai più. Dopo Dio ha parlato a Maria, le ha comunicato i propri segreti nei modi normali e comuni con cui Dio parla agli uomini. Maria ha conosciuto la volontà di Dio e ha conosciuto le intenzioni e la gioia di Dio attraverso le parole di Simeone, attraverso le parole di Anna. Maria poi ha conosciuto qual era la volontà di Dio per lei attraverso quel che le ha detto Giuseppe: alzati, andiamo in Egitto. Era volontà di Dio per Maria, ma lei da chi l'ha saputo? Dalle parole di Giuseppe. E poi ancora dalle parole di Gesù che lei lo vedeva come suo figlio, anche nei 3 anni della vita pubblica. E poi, quando Gesù è morto, da allora Maria ha saputo la volontà di Dio tramite quell'altro figlio che era accanto a lei, Giovanni, un figlio nuovo. Questo è il modo normale con cui Dio agisce, di comunicare il suo amore e quindi le sue indicazioni e la sua parola attraverso parole di uomini, attraverso segni, attraverso fatti concreti. Anche al popolo anticamente si era fatto udire attraverso la voce di Mosè e poi attraverso la voce dei profeti. Finalmente, come abbiamo letto all'inizio la lettera agli ebrei, attraverso la persona del suo figlio, attraverso la sua persona e le sue, comprese le sue parole. E Gesù, il figlio, cosa fa quando se ne va dal mondo? Incarica un uomo di pascere le sue pecore. Cosa vuol dire pasci le mie pecore? Vuol dire dà da mangiare alle mie pecore. Cioè, dà tu il nutrimento di cui hanno bisogno, dà tu le parole di Dio. Dà tu, uomo, Pietro, la parola di Dio agli uomini. Così la parola di Dio giunge alle pecore di Gesù attraverso il suono della voce di Pietro e degli altri discepoli, degli altri apostoli. Chi ascolta voi, ascolta me. E questo modo di fare Dio poi l'ha mantenuto e lo mantiene. Anche a Paolo Gesù è apparso lui direttamente. Ma guarda un po', non che non sia stato capace, ma non ha voluto dirgli cosa Paolo avrebbe dovuto fare. L'unica cosa che gli ha detto: vai da quel anziano della comunità di Damasco. Era un fifone. Anania era un fifone. E non era un cristiano perfetto. Non era il più santo di tutti. E Gesù, che era capace di parlare, perché ha parlato a Paolo, gli ha detto solo questo: vai da un uomo credente, lui ti dice la volontà di Dio per te. Quindi l'ascolto di Dio per noi diventa, si può dire, più facile, perché la parola di Dio la possiamo sentire con i nostri orecchi. Però diventa anche impegnativo, perché esige tutta la nostra fede in Dio, che può dirmi le cose attraverso strumenti così delicati e rozzi, nello stesso tempo. La beatitudine dell'uomo, la sua pienezza, cioè dove consiste? Consiste nell'ascolto confidente e obbediente. Beati Gesù lo ripete più volte, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica e la vivono. E l'unico ordine che il Padre dà agli uomini riguardo al Figlio suo, Gesù, è questa: ascoltatelo. E questa parola del Padre può essere tradotta per noi molto bene dalle parole di Maria, che abbiamo già sentito. Fate quello che vi dirà. Maria traduce così, con tanta semplicità e naturalezza e schiettezza. Fate quello che vi dirà. Quindi noi siamo in atteggiamento di voler fare qualche cosa, ma cosa? Quello che dirà Gesù. Quindi tutto in ascolto. Saremo pronti a ricevere le sue parole, perché sennò non sappiamo cosa fare. Faremo quello che lui dice. Quello che lui dice. Questo è il primo amore che noi diamo a Dio, l'ascolto. Questo ascolto per fare quello che lui dice è amore. È il primo modo di amare, il primo amore che diamo a Dio, è l'ascolto. Non sono le nostre parole, io ti amo, non è questo l'amore più grande che diamo a Dio, ma il primo amore e il più grande è questa attenzione ad accorgersi, ad accogliere la sua parola, le sue indicazioni. È il primo amore in ordine di tempo, proprio in ordine di tempo. Prima lo ascoltiamo, se no non lo possiamo amare, se no il nostro amore rimane un'illusione. È il primo amore in ordine di importanza, in ordine di importanza. Vi ripeto quel che forse vi ho già detto altre volte. Marta amava Gesù, la sorella di Maria, ma ha dimenticato il primo amore, ha dimenticato di ascoltarlo prima, e così rischiava di far cose che a Gesù non andavano bene. Così anche noi, se prima non ascoltiamo, rischiamo di fare cose che non rientrano nel disegno di Dio, che per lui non vanno bene. Il primo amore in ordine di importanza è questo, è l'ascolto. Ed è il primo amore anche in ordine di continuità, che deve esserci come sottofondo di tutto il nostro amore per Dio. La base di ogni nostro amore. Anche quando sono in mezzo agli uomini, sto in ascolto di Dio. Questo deve poter essere continuo in noi, la preghiera continua, una specie, una forma di preghiera continua, l'ascolto. Qualche volta succede, come è successo a Gesù, e vi dirò un esempio, che ascoltare Dio è più difficile di quel che sembra. Guardate un po', Gesù ha saputo dagli uomini che la volontà di Dio per lui era la morte e la morte in croce. Lo ha saputo quando ha sentito gridare crocifiggilo. Ha saputo che quello era il suo momento, l'ha intuito prima, ma lo ha saputo con concretezza in quel momento. Gesù ha colto un messaggio di Dio Padre dalle voci colme di odio. Ha capito come era fatto il calice amaro che lui doveva bere, ha capito qual era la sua via, la via sulla quale avrebbe seminato il suo amore, l'amore di Dio, lo ha capito da quelle voci colme di odio. Quindi anche la voce colma di odio dell'uomo può essere una via attraverso cui Dio ci fa giungere la sua parola. La nostra attenzione, l'uomo, noi saremo quindi sempre attenti a Dio in ogni occasione e circostanza della vita. Quindi anche quando sentiamo abbattersi dell'odio su di noi da parte degli uomini, anche in quelle occasioni noi cercheremo di essere riconoscenti a Dio, perché Dio può parlarci in quel momento e non accuseremo e non giudicheremo nessuno. L'ascolto per il Figlio di Dio è il primo amore che offre sempre al Padre. E Gesù è sempre in ascolto di Dio e gli offre questo amore, ma anche noi, in quanto figli, in quanto maturiamo e cresciamo come figli di Dio, offriamo questo amore al Padre, l'ascolto, la disponibilità ad accogliere l'amore che Lui ci dà, che è la Sua parola, comunque arrivi a noi attraverso fatti, circostanze, parole. Cosa succederà? Che l'ascolto ci rende, ci riempie di Dio, ci rende simili a Lui. Un uomo che ascolta, che sta così disponibile, diventa simile a Dio, anzi di più, si riempie di Dio. Guardiamo Maria. Maria è piena di Dio, piena di grazia, perché è in ascolto pieno. Si lascia riempire, bien. La parola che esce da Dio arriva tutta in lei. Quindi non è solo il primo amore che diamo a Dio, l'ascolto, è anche l'amore più grande che possiamo avere per noi stessi, perché attraverso questo ascolto di Dio la nostra vita viene riempita di Lui, da Lui. Adesso farete un momento di silenzio. Cos'è questo silenzio? È la consapevolezza e la certezza che Dio parla e che la parola di Dio è capace di giungere al nostro cuore, alla nostra vita. Forse non sentiremo parole, perché Dio non parla, non ci dà il suo amore solo con parole. Forse se vi mettete in un angolo della cappella o a fare due passi di fuori o qui, non sentirete parole. Può darsi anche che Dio benedica. Stiamo in ascolto, cioè col cuore aperto. Però di sicuro Dio vi dà qualcosa di sé. Di sicuro Dio vi riempie il cuore di Lui, del suo amore, di quello che Lui è, della sua presenza, della sua persona. Quindi coraggio, se siete capaci, provate. Per qualcuno non è difficile, che è già abituato. Per qualcuno forse è la prima volta, può provare questa volta. E come in pratica, come si fa? Niente, sta zitti con le parole, ma stare con la coscienza: tu Signore sei davanti a me, tuo Padre, mi doni il tuo Figlio, tu mi dici qualche cosa, io ti ringrazio. E dopo basta, non dire più niente, star lì. La presenza di Dio non è chiusa, abbiamo visto all'inizio, ma Dio si dona. E se noi siamo lì, ne riceviamo anche noi.